Buongiorno a tutti e buona domenica. Radioascoltatori di Radio Bandiera Nera, la radio libera, la radio di tutti. Io sono Massimiliano Matteucci, qui con me c'è Valerio Crusco.
Buongiorno.
Vi stiamo trasmettendo dalla Versilia. Questa è la prima di una serie di puntate riguardante i miti nordici e tutto quello che ne concerne. Abbiamo deciso di iniziare oggi, 1 novembre, perché oggi è il capodanno della ruota dell'anno, del calendario pagano, che corrisponde alla levata iliaca della stella di Antares. Quindi che questa stella, Valerio, ci sia di aiuto affinché con il buon Valerio, appunto, si riesca a trasmettere tutta la potenza e le vibrazioni che sono contenute nel mito. Questo è un po' lo scopo delle nostre 5 trasmissioni. Come dicevo, qui con me c'è Valerio Crusco, appassionato e studioso di mitologia nordica e di tradizione. Al momento Valerio è all'attivo la pubblicazione di un romanzo, anche se so che ce n'è uno in forno per il prossimo
Sì,
anno.
esatto.
Il libro di Valerio si intitola La Via del Nord, edito da Passaggio al Bosco. Valerio collabora con Luca Valentini pubblicando articoli sulla piattaforma Ereticamente. Giusto, Valerio?
Sì, buongiorno Max, preferisco chiamarti Max. Ti ringrazio per avermi invitato e coinvolto in questo fantastico progetto creato dalla tua vulcanicamente.
Vabbè, ma grazie a te, insomma,
Vabbè,
siamo stati.
però è giusto prendersi anche i meriti di quello che uno riesce appunto a progettare. E ho aderito immediatamente perché l'idea che mi hai proposto è veramente interessante.
Bene, mi fa piacere.
Diciamo che tutto nasce appunto da quella che è stata la tua proposta di parlare di mitologia nordica. Per non tanto come dicevamo tra di noi in questi giorni, per far vedere che siamo belli, bravi, che sappiamo tutto e riportare tutta una sequela di racconti e di informazioni, quanto più per cercare appunto di trasmettere l'importanza del mito in una comunità, in un popolo
Certo.
e tirar fuori tutto quello che può essere contenuto appunto all'interno del mito, come se fosse una scatola, uno scatolone, dove nell'antichità tutti i popoli di tutto il pianeta hanno riversato quella che era la loro conoscenza. Perché il mito poi diventa, è come se diventasse una solida colonna sulla quale appunto le antiche popolazioni hanno eretto tutta la loro cultura, la loro civiltà, fino addirittura ad organizzare la società e a scandire la quotidianità, fino anche a tenere in considerazione lo svolgersi del tempo in modo ciclico, come accennavi prima, appunto, alla ruota dell'anno, attraverso le stagioni. Quindi troviamo all'interno del mito tutta una serie di, diciamo, informazioni e nozioni che però diventano molto importanti per quanto riguarda anche la formazione di un individuo appartenente ad una specifica comunità. Perché il mito è un contenitore di conoscenza, è una conoscenza superiore, che poi nel momento in cui una persona inizia a relazionarci, ci si rende conto come lì dentro ci siano elementi di astrologia, astronomia, matematica, geografia, esoterismo. Ma tra le altre funzioni che svolge c'è appunto quella importantissima che è quella della didattica e della formazione. Perché intanto partiamo dal presupposto che il mito non è inventato.
No, assolutamente.
Questo dobbiamo ringraziare il lavoro che è stato condotto dalla Gimbutas, che è stata un'archeologa che dal 46 al 71 più o meno è riuscita a rivoluzionare quello che è il mondo accademico, archeologico, ed è riuscita appunto a far comprendere che il mito contiene una verità e una conoscenza che sono state codificate in un determinato modo per permetterne l'assimilazione da parte degli esseri umani. Quindi dicevamo, lì dentro c'è didattica e formazione, oltre a tutta una serie di nozioni, ed è un po' come se fossero delle braci che continuano ad ardere sotto la cenere. Quindi a volte basta anche soltanto un soffio per ravvivarle, quelle
Quindi il
braci.
mito non muore mai.
Esattamente. Tant'è vero che tu quando poi soffi su queste braci, oltre a ravvivarle, puoi riaccenderlo anche con un fuoco.
Questo si spiega un qualcosa che poi, un pochino più avanti, durante questa trasmissione, ci racconterai. Barra, per un attimo ti devo interrompere. Valerio, scusami, ma devo mettere un po' di musica.
Vai, vai.
Anzi, l'hai scelta tu, hai scelto il Migrant Song di Led Zeppelin.
Zeppelin, sì, perché oltre al fatto che chiaramente è un gruppo che amo moltissimo, possiamo dire che soprattutto grazie a Jimmy Page, che era di origini gallesi, e Robert Plant, scusate, Jimmy Page era il chitarrista, aveva questo immaginario molto collegato appunto alle leggende, ai racconti, alla mitologia, e sono stati i primi ad introdurre il cosiddetto elemento vichingo
Ah. Beh,
all'interno del mondo del rock, ecco.
si impara sempre qualcosa di nuovo.
Vai,
Sì.
sentiamoci Immigrant
Vai.
Song.
Allora Valerio, abbiamo detto che il mito è conoscenza ma anche memoria e
Sì,
verità. Me lo
esattamente.
spieghi meglio, scusa.
Sì, è conoscenza, l'abbiamo detto, per tutto il sapere che veniva riversato all'interno del mito e quindi poi aveva anche un'educazione e un significato, un utilizzo per l'educazione delle nuove generazioni. Ma oltre a questo è anche sia memoria che verità, perché appunto no, verità perché non viene inventato, ma è il risultato dell'osservazione di tutta una serie di cose, oltre a un qualche cosa che a sua volta veniva tramandato dai padri e dagli antenati. E proprio per questo motivo diventa memoria.
Quindi è come andarci, usando le tue parole di qualche giorno fa, che se ne ragionava proprio di questa cosa, è come andarci sotto le ceneri.
Sì, come dicevamo prima, appunto.
Sì.
E il fattore memoria in quest'ottica qui diventa fondamentale, diventa importantissimo perché, come dicevamo quando parlavamo dell'articolo di Shanka che avevo letto sul primato nazionale online qualche mese fa, mi aveva colpito molto perché faceva proprio questo discorso, parlava del fatto che la memoria è l'unico elemento che ci dà la possibilità di avere una prospettiva e di sviluppare un progetto. Al contrario, senza la memoria, noi avremmo davanti soltanto soltanto un deserto piano. Ed è un po' in un certo senso il gioco che stanno conducendo, come chiamo io scherzosamente, i 12 assenti, che sarebbero poi il direttivo di Fantozzi, no?
Ok,
Nel senso che ci stanno, esistono, ma nessuno li
sì. Non sono
vede, non
diventi.
si sa chi sono
Infatti.
esattamente. E questo lo possiamo vedere tutti i giorni, in tutti i campi, a partire dalla famiglia, dall'educazione, dalla sessualità. Adesso c'è questo termine che va di moda, il fluido, no?
Sì.
Ma questo tipo di fluidità in realtà sbriciola l'identità di una persona e dà spazio soltanto all'ego personale, all'individualismo. Al contrario, invece, attraverso il sangue, in quanto europei, abbiamo tutti in potenza la possibilità di riconnetterci appunto alla memoria dei nostri padri e dei nostri antenati. E questo è un elemento fondamentale perché oltre a regalarci appunto poi un'identità salda e solida, ci mette nella condizione di prenderci la responsabilità di svolgere una funzione che è quella di ponte, traghettare il mito, la tradizione, la conoscenza alle generazioni future. E poi se ci pensi bene, in un certo senso è quello che fa Enea quando fugge da Troia in fiamme. C'è quell'immagine che è un acquerello, un affresco pazzesco. Cioè lui, che è il ponte, porta insieme con lui, porta via il figlio, Iulo, ma porta via anche il padre, ferito, sulle spalle,
Certo,
Anchise. Quello è un affresco pazzesco il discorso che stiamo facendo. Cioè, chi è nel presente,
porta al futuro e passato.
esattamente, è consapevole del suo ruolo, della sua funzione, ma non si slega né dalla memoria, dal passato, dai padri, quindi dagli antenati, dalle radici, perché in questo modo riesce a regalare tutto quello che è il bagaglio accumulato al futuro. È un elemento importantissimo.
Bellissimo.
Poi,
Però
scusami Max,
sì.
faccio soltanto un altro piccolo appunto che ne parlavamo poco prima. Stessa riflessione la possiamo trovare, per esempio, in un librettino pubblicato da Passaggio al Bosco di Dominique Venner, che si chiama Per una critica positiva, scritti di lotta per i militanti. Perché poi è importante capire anche come riattualizzare.
Certo.
Non tanto lo studio, la ricerca, certo, anche quello è importante, ma quanto più il confronto col mito e con tutto quello che si porta dietro.
Sì,
E
anche se
lui,
oggi il mondo moderno sembra che abbia paura del confronto.
invece noi
No,
andiamo
andiamo
controcorrente.
contro.
Lui in questo librettino, tra le altre cose, fa una riflessione molto interessante che si innesta nel discorso che stiamo conducendo. Perché a un certo punto scrive, racconta che nel suo periodo di prigionia si era accorto, si era reso conto che le persone che sopportavano meglio quella condizione lì erano quelli che avevano una maggiore formazione, perché di conseguenza avevano sviluppato una profondità nella radice e restavano più saldi, perché a quel punto poi tu non sei più solo, non sei più in balia degli eventi, ma è come se avessi dietro, tutto intorno a te, tutti quelli che ci sono stati prima di te. Quindi lì poi si sviluppano delle energie misteriose e profonde che però alimentano la nostra azione nel presente.
È la sippe di Michele,
Eh sì,
come dire la sippe.
tant'è vero che all'interno della Sippe un uomo del nord, un norreno, si muoveva e si comportava in funzione dell'onore stesso della famiglia.
Certo.
Quindi ogni sua azione doveva in qualche modo rendere conto ed essere all'altezza dell'onore, del nome, della famiglia,
Dell'intera famiglia.
esattamente, e appunto dei suoi antenati, dei padri.
Una domanda, Valerio. Hai detto che il mito va in qualche maniera anche per un po' salvare quello che è l'uomo europeo, perché veramente oggi l'uomo si sta un po' degenerando. Però io noto, anche se in maniera distruttiva, che comunque è ritornato un po' il mito del vichingo, di Thor. Basta vedere i film della Marvel in
Sì,
TV, anche
esatto.
se manipolazione e mistificazione sono all'avanguardia,
All'ordine del giorno,
all'ordine del
proprio
giorno, sì.
direi. Sì, è vero, è un po' un giochetto che conduce per forza di causa i mainstream, no? cioè cavalcare ciò che tende a riemergere dal passato.
Questa è una bella frase, teniamola per dopo perché so che ci regalerai una perla su quello che emerge dal passato.
Sì, dopo vedremo, faremo una riflessione, un ragionamento su, oltre che su Alain de Benoist, ma anche su Pienon.
Perfetto.
E quindi il mainstream in qualche modo deve metterci mano per tentare di non far sviluppare quell'incendio che dicevamo che può avviarsi ridando aria alle braci, e deve manipolarlo, deve un po' mistificarlo. Tant'è vero che se una persona che non ha mai fatto un tipo di approccio, di studio ai testi, alle fonti, e si basa su quello che vede nei film della Marvel, potrebbe essere tranquillamente convinto che Thor è un ubriacone, che Thor e Loki sono fratelli, o per esempio che il guardiano del Bifrost è una divinità dai tratti afroamericani. Esatto, quando invece, per esempio, nella tradizione l'appellativo principale di Heimdall è il bianco.
Bianco. Quindi la
Esatto,
Marvel
cioè.
giustamente ci ha messo
L'afroamericano,
l'afroamericano,
esatto.
sì,
È
bravo.
un giochetto che va capito, va osservato, va accorto e va capito per appunto, come dire, preservarsi da quelle che sono questo tipo di mistificazioni.
E comunque sia, abbiamo manomettuto i vichinghi, Valerio. Ora, a grandi linee, perché poi ne parleremo bene nella seconda puntata, i vichinghi comunque sia hanno un ruolo ben importante nella storiografia
Proprio
nordica e pagana.
sì, anche proprio in quella europea, direi. Intanto, allora, facciamo un piccolo appunto perché noi adesso per semplicità stiamo utilizzando la parola vichingo, ma in realtà è come se stessimo commettendo un errore, perché il vichingo era una sorta di predone, era un pirata, si dedicava alle scorrerie. Tant'è vero che la parola viene da vik, che in nordico, in norreno, significa baia. Quindi il
Ok.
vichingo era colui che andava di
Di
baia in
Bari in
baia,
Bari.
era colui che si metteva in nave e tentava di creare la sua ricchezza attraverso le
Quindi da un soprannome sarebbe nato proprio una stirpe.
Sì, bisognerebbe parlare di norreni, di scandinavi, di popolazioni nordiche per essere più precisi.
Certo.
Però appunto per semplicità oggi è un termine che è entrato nel linguaggio comune. Questo accadeva perché fondamentalmente la struttura della SIP prevedeva che il primogenito ereditasse tutto ciò che era la proprietà del padre, dello jarl, del capo clan, del capo famiglia. Quindi i secondi figli, i secondi, i terzi decidevano a volte di mettersi per nave e appunto crearsi la loro ricchezza personale. E, però dicevamo, ecco, sono stati molto importanti perché poi lo analizzeremo meglio nella seconda puntata,
Sì.
ma a partire dal 793 d.C., quando invadono per la prima volta l'Inghilterra e saccheggiano il monastero di Lindisfarne, l'Europa viene a conoscenza dell'esistenza
Quali erano delle
dei
date più importanti della storia dell'Europa? Ho letto proprio per questo motivo. Sarebbe stato il primo approdo dei vichinghi in terre.
Sì, da lì diciamo che poi nasce quella che storicamente viene appunto definita la Grande Guerra Vichinga, che dura circa 3 secoli fino al 1066. Però ecco, poi lo rivedremo meglio nella seconda puntata. Però quello che è importante capire è che la dominazione vichinga in tutta Europa è stata molto importante perché, tanto per dirne una, per esempio hanno fondato Dublino, lì c'era una palude, loro l'hanno bonificata e hanno fondato quella che è l'attuale capitale dell'Irlanda. Quindi erano un popolo molto più civilizzato, progredito, sviluppato e raffinato di quello che crediamo. Perché è vero sì anche che si pulivano le mani sulla barba dopo che avevano
Sì.
mangiato magari il grasso di foca, ma lo facevano perché in quel modo lì, col grasso che rimaneva sul viso, li proteggeva dal freddo durante la navigazione. Ma allo stesso tempo, per vedere il livello evolutivo di una civiltà, basta osservare l'arte.
Infatti.
L'arte vichinga, soprattutto nella produzione di gioielli, o anche per esempio gli stessi drakkar, le navi,
Sì.
un livello tecnologico incredibile.
Sì, basta le navigazioni che hanno fatto sono enormi perché per fiumi, per mare, se non
Sono
sbaglio,
arrivati anche in
in
Canada.
Canada.
Sì. Hanno per 300 anni dominato tutto il nord del mondo.
Non è da poco.
No, assolutamente. Però ecco, come dicevamo, poi questi elementi qua li analizzeremo meglio nelle prossime puntate, perché ora vogliamo concentrarci un pochino di più sul discorso della didattica.
Sì, infatti dicevo pure per l'appunto che uno degli scopi principali della metodologia nordica, la quale ricordo fino all'anno 1000 veniva tramandata oralmente, è la didattica. Tanto per fare un esempio lampante, basta comprendere il senso di tir e ferrir, no? Agire perché è giusto, perché è nel giusto ordine delle cose ed essere disposti a sacrificarsi per ciò. Quindi tir è una divinità preposta anche alla giustizia,
Certo.
siccome è vero che se l'ordine del cosmo viene preservato, com'è vero che avviene tramite un inganno? Questa è una cosa, è un punto focale.
Sì, diciamo che l'evento in cui adesso lo raccontiamo, anche se in modo un pochino
Sì.
sintetico, però tanto per cominciare a entrare meglio dentro e capirci meglio, l'evento in cui viene coinvolto Tyr, di cui stiamo parlando, si innesta proprio sul solco della tradizione più antica, quella proprio iperborea, quella che viene da Thule, dall'origine dell'umanità e della tradizione. Perché nel caso specifico, Ferrir è un lupo cosmico, è uno dei figli di Loki, che è un
Ok.
gigante. Anche lui, Loki, è un personaggio molto particolare sul quale poi cercheremo di spendere qualche
Sì, che
parola.
porta tutto è anche un asino.
No, Loki è un gigante,
È un
è uno
gigante.
Jotun. Però lo vedremo meglio poi quando parleremo di Odino,
Ok.
perché è strettamente collegato a Odino in quanto hanno fatto un patto di sangue, ma poi lo vedremo meglio. Quindi Ferrir è un lupo ed è figlio di Loki, e essendo Loki un gigante, anch'esso comincia a crescere a dismisura, tant'è vero che a un certo punto diventa talmente grande che inizia a minacciare l'ordine del cosmo. Sicché gli Asi decidono di intervenire in qualche modo e stabiliscono che deve essere in qualche modo intrappolato, legato, incatenato. E per fare questo lo avvicinano colpendolo sull'orgoglio. Quindi lo invitano ad essere legato con delle corde molto salde per vedere se lui è talmente bravo e forte da riuscire a liberarsi. Chiaramente la prima volta il lupo si libera immediatamente. Tentano una seconda volta, questa volta con delle catene. E allo stesso tempo il lupo si libera nuovamente. E la terza volta invece tornano con un filo sottilissimo, magico, realizzato da degli nani, con degli ingredienti assurdi, tipo
Sì,
il
ho
respiro del pesce,
riassunto.
il rumore dei passi del gatto, le radici della montagna. Beh, è proprio un artefatto magico.
Ok.
Il lupo però, che scemo non è, si insospettisce. E allora chiede a una delle divinità di mettere la sua mano all'interno delle sue fauci, perché così, se lo stanno fregando, lui gliela staccherà immediatamente.
Ecco il sacrificio.
Esattamente, a quel punto Tyr, che è una divinità guerriera, ma allo stesso tempo è anche una divinità preposta alla giustizia, non ha un attimo di tentennamento, dice sì, non c'è problema, la metto io la mano nella tua bocca, sapendo che l'avrebbe persa.
L'avrebbe persa.
Perché è vero che in quel modo l'ordine del cosmo viene preservato, ma è anche vero che avviene attraverso un inganno. Quindi l'inganno richiede il pagamento di un pegno. Ma questi qui sono degli elementi che noi ritroviamo nell'arco della storia, come se fossero collegati da un sottile filo rosso. Per esempio lo ritroviamo nel sacrificio di 300 spartani alle Termopili. O per esempio nel sacrificio che fa Marco Muzio quando si getta all'interno
Con
della
cavallo.
voragine, esatto, con tutta l'armatura, tutto il
Sì.
cavallo, perché si era aperta questa voragine nel foro romano e richiedeva in pagamento l'impegno, il sacrificio di più prezioso che avevano i romani, che era appunto l'onore. E lo ritroviamo addirittura nelle parole di Evola, per esempio. Se vuoi, le possiamo anche leggere. Abbiamo un appunto
Sì.
su. È
Sì.
un estratto da Cavalcare la Tigre.
Ok.
E si trova, se qualcuno avesse voglia di andare a controllarlo, comunque si trova a pagina 68, edizioni mediterranee 2006. Ed è quello che noi, diciamo, un po' oggigiorno riassumiamo quel concetto, fare ciò che va fatto, perché è giusto, ma è giusto in assoluto.
Agire senza guardare i frutti, senza che sia determinante la prospettiva del successo o dell'insuccesso, della vittoria o della sconfitta, del guadagno o delle perdite, e nemmeno quella del piacere e del dolore, dell'approvazione o della disapprovazione altrui. Bello.
Esatto, è bellissimo, chiaramente la potenza delle parole di Evola è sempre attualissima
Sì,
ed è
effettivamente.
anche molto chiaro
Sì,
nel
sì,
messaggio che
sì.
ci manda. E in tutto questo, tanto per riattualizzare appunto l'aspetto didattico del mito che abbiamo appena raccontato, può diventare interessante farsi una domanda e chiedersi: ma che tipo di uomini potevano diventare? Dei ragazzi cresciuti ascoltando questi racconti. Era normale che poi dopo incarnavano un senso di giustizia, di correttezza, diremmo oggi, di etica.
Di onore,
Esattamente, esattamente.
contrario dei ragazzi di oggi. Però io sono quello che ti interrompe,
Vai,
lo
vai, vai,
sai,
vai tranquillo, non c'è
e
problema.
devo mettere un po' di musica.
Sì, volentieri.
Bene Valerio, si parlava della memoria, no? Che è un concetto che non troviamo solo nella mitologia nordica, perché tempo fa mi parlasti della storia di due fiumi che sono collegati nella memoria. Ci
Sì,
racconti un po'?
diciamo qui ci siamo spostati di parecchio, ma alla fine l'argomento è sempre lo stesso. È molto interessante ritrovare punti di contatto, nel caso specifico nel mondo greco. Tant'è vero che, tra parentesi, apro una piccolissima parentesi, appunto. Qualche anno fa uscì un libro interessantissimo di Felice Vinci, dove il titolo è. Sei?
Va bene,
Ok,
ascolta.
ok, ok. E diciamo, un libro di Felice Vinci che si chiama Omero nel Bardi. Lui ha fatto tutto uno studio dove praticamente ha spostato i racconti scritti da Omero nell'Iliade, nell'Odissea, e ha spostati appunto nel Mar Baltico. È molto interessante ritrovare appunto queste radici di collegamento, tant'è vero che comunque stessi è stata fatta da popolo del che è quello che ha fatto ripartire poi la città greca da noi conosciuta nell'VIII secolo avanti Cristo.
Platone parlava nel tuo per volere.
Sì, sicuramente. E ritroviamo nello specifico negli misteri orfici, ritroviamo tutto un percorso che deve fare un individuo soprattutto nel momento del trapasso, perché se tempo ha sviluppato si trova, la sua anima si trova ad attraversare un deserto finché arriva all'inizio, trova un fiume, trova un primo fiume che trova dove ci sono molte anime che stanno bevendo a quel fiume lì, perché chiaramente hanno attraversato un deserto, la condizione in cui arrivano è quella di essere
Da
assetati.
sedati.
Esatto. Soltanto che questo fiume si chiama Leto,
Ok.
o Lete, che è il fiume della dimenticanza.
Bene. Ok.
Ma se l'individuo è un iniziato e ha fatto un percorso formativo attraverso anche, per esempio, lo studio del mito, della conoscenza, della tradizione, sa che non deve fermarsi lì e deve procedere oltre. Quindi viene richiesto un ulteriore sforzo, un ulteriore sacrificio. Se lui continua a camminare,
Quindi
dopo
non si
che,
abbevera al primo fiume.
esattamente, non cede
Alla
a quella
tentazione.
debolezza,
Sì.
esatto. Dopo un po' che continua a camminare, giunge ad un secondo fiume, che è il fiume si chiama Mnemosine, che è anche il nome della madre delle muse. E Mnemosine ha a che fare con la memoria.
Con la memoria andiamo.
Esattamente. E quando lui arriva, poi dovrà, quando l'anima arriva, dovrà recitare una formula particolare che più o meno suona come: sono figlio della terra e del cielo stellato, o di sete sono arso, fate. Perché ci sono dei sacerdoti a guardia di
Ok.
questo fiume, e gli chiede: fate in modo che io possa abbeverarmi al fiume della memoria. In questo modo qui, poi dopo il percorso procede, però insomma, per quello che ci interessa a noi nel ragionamento, per il momento ci fermiamo qui. Perché in un certo senso ritroviamo un elemento simile, se non addirittura uguale, anche nella tradizione nordica, che è la fonte di Mimir. Mimir è un
Ok. Un gigante
gigante.
primordiale, no?
Sì, è uno Jotun, anche lui è uno zio di Odino, e
Giusto.
poi lo vedremo meglio nella terza puntata, quando appunto parleremo specificatamente
Dio
di
Dino.
Zi, che è la divinità più
Più
importante ed è anche
importante.
quella più complessa
Sì.
e meno comprensibile anche nei comportamenti. Tra le altre cose, tra gli altri eventi che lo coinvolgono nel mito, a un certo punto lui decide di andare a bere sorso alla fonte della conoscenza, che è appunto la fonte di Mimir, che però ha a che fare con la memoria, come dicevamo prima. Quindi c'è questo binomio, se non trinomio addirittura, che è conoscenza, memoria, verità.
Bene,
Esattamente.
Valerio, direi che a grandi linee questa è l'importanza del mito. E come abbiamo spiegato, va studiato, approfondito, compreso e rivivificato, come si è detto circa all'inizio. Ma il mito nordico comunque potremmo dire di essersi mantenuto, diciamo, abbastanza vicino alle forme originali, vero Valerio?
Sì, assolutamente, perché poi, come dire, questo è un naturale processo che si verifica durante la storia dell'uomo, per cui soprattutto il mito che contiene i simboli, quindi anche i simboli, vengono stratificati nel tempo. Basterebbe pensare solo, per esempio, al discorso la svastica, che è uno dei simboli più antichi
Sì.
dell'umanità, addirittura ne parla anche Zenon in Simboli della Scienza Sacra, e lo ricollega addirittura a Thule, perché il simbolo della svastica è come se uscisse fuori, tra virgolette, osservando il movimento dell'orsa maggiore durante i due equinozi, i due solstizi, nell'arco di un anno, che gira intorno alla stella polare, alla
Sì,
stella
sì.
del nord, che è fissa, che è la coda dell'orsa minore, ed esce fuori proprio il
Ma
simbolo della
infatti
svastica.
direi a chi ci ascolta di provare a disegnarlo come ho fatto io quando me l'hai spiegato.
Esatto.
Effettivamente viene fuori una svastica perfetta.
Sì, ma
Che,
se si trovano anche delle immagini in
sì,
internet molto più
correggimi se
accurate.
sbaglio, la svastica appare anche nelle scritture Veda. Quindi
Assolutamente,
siamo, insomma, calcissima la cosa.
è facilissimo imbattersi in una statua di Buddha che ha la svastica sul
Come
petto.
il sole nero.
Esatto. Lì è un discorso un pochino più complesso, però questo era più che altro un esempio per capire come poi dopo invece tu oggi mostri una svastica o già solo che pronunci il nome del simbolo crei il panico praticamente perché viene associato a ciò che è passato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è qualcosa di molto più antico che ha delle radici che vanno lontanissimo nel tempo e nasce anche con un significato completamente diverso. Questo è tanto per avere un esempio di ciò che avviene durante la storia. Nella tradizione nordica, diciamo, questa manipolazione, questa stratificazione non è avvenuta o quantomeno è avvenuta in misura minore per fondamentalmente tre fattori. Primo, perché i romani non ci sono arrivati, assolutamente non sono arrivati in Scandinavia, hanno sì combattuto in Germania, e allo stesso modo in Scozia, a Vallo Adriano si sono
L'Adriano,
fermati, esatto, quindi
anche
anche
lì
là
è Rodriguez.
troviamo una sacca celtica che ha mantenuto delle radici molto più simili a quelle originarie. Ugualmente in Irlanda la dominazione romana è stata proprio minima. E di conseguenza successivamente anche il cristianesimo, o quantomeno il cristianesimo in Scandinavia è arrivato molto tardi. Quindi questo ha fatto sì che tutto ciò che veniva tramandato
Si
oralmente,
mantenesse di più.
esatto, poi a un certo punto si è dovuto manifestare per forza di cose lo switch dall'orale allo scritto, e già lì in quel passaggio
Qua si perde.
qualcosina si perde, anche perché poi subentra la problematica sul linguaggio, sull'interpretazione
Certo,
dei
certo.
termini che magari non sono termini non più utilizzati, obsoleti, non più ben comprensibili, quindi qualcosa poi si perde e viene rimaneggiato.
Senza pensare come è successo per le trascrizioni romane, gli errori calligrafici sono
Sì,
esattamente quelli.
certo, ma anche per esempio nei Vangeli, il discorso è applicabile a qualsiasi tradizione che veniva
Certo.
tramandata. E poi terzo elemento, che però questo diciamo è una mia idea personale, quindi prendiamola anche un po' così con le pinze, la vicinanza geografica con la sede primordiale dell'attuale Ciclo, che è appunto la famosa Ultima Thule, la Thule Iperborea, gioca una certa influenza, perché è come se tu fossi più vicino alla fonte, quindi l'acqua si mantiene più
L'ultimo a
limpida.
seccarsi.
Sì, e l'acqua si mantiene anche più limpida, più fresca. Quindi ecco, secondo me questi tre elementi hanno giocato molto affinché oggi, torniamo al punto da cui siamo partiti, il mito nordico può essere un buon contenitore nel quale andare ad attingere per recuperare le nostre antiche tradizioni europee, dove troviamo appunto ancora degli elementi fortemente radicati che hanno poi a che fare nell'attuazione quotidiana con l'etica, col valore, col coraggio, con quelle che sono state definite poi sempre nell'ambito nordico le cosiddette nove nobili virtù, ma poi nel caso poi le vediamo dopo.
Hai parlato di tradizione. Proprio per questo vorrei che tu.
Iperborea,
Sì,
dicevamo, ok, sì.
hai trovato la parola iperborei. Come ti dicevo prima, si trova anche nei libri di Platone la parola iperborea. che descriveva come gli iperborei scesero dal nord e popolarono quella che potrebbe essere adesso la Grecia, almeno più o meno ci fu un'influenza importante. Però te ci ha parlato di tradizione, che è molto importante questa parola, che si ritrova anche nel libro, anche lei de Benoit ha detto una bella definizione di tradizione.
Sì, forse la definizione che ha dato lui, oltre ad essere anche molto attuale, è quella che si veste meglio al tipo di discorso che stiamo conducendo e al tipo di messaggio che stiamo cercando di passare attraverso questo ciclo di trasmissioni.
Vogliamo leggere?
Sì.
Allora, è estrapolato dal libro di Alain de Benoist, Tradizioni d'Europa. Dice: la tradizione non è il passato, la tradizione ha a che vedere con il passato, né più né meno di quanto ha a che vedere col presente e col futuro.
Esatto, si situa al di là del tempo.
Perfetto. Non si riferisce a ciò che è antico, a ciò che è alle nostre spalle, bensì a ciò che è permanente, a ciò che abbiamo dentro, quindi è una costante. Non è il contrario dell'innovazione, ma il quadro dentro cui dobbiamo compiersi. Innovazioni per essere significative e durevoli nel tempo. Bellissimo.
Quando hai il dono della parola,
Ha
riesci. Esatto, in
sintetizzato.
cinque righe, in una frase, a spiegare tutto quello che stiamo cercando di argomentare questa mattina. Sì, sono pienamente d'accordo, anche perché poi, cioè, è proprio il discorso che stiamo facendo, che il mito e la tradizione possono poi riaccendere il nostro spirito nel momento stesso in cui noi ci riconosciamo poi nel mito. Quindi
Esatto.
è come se ci guardassimo allo specchio e ci rimanda indietro un'immagine di quella che è la nostra vera identità.
Io ti interrompo con un po' di
Vai,
musica,
sì.
Valerio. Mettiamo.
L'antica tradizione
Bravo.
Battlefield.
Vai.
Vidi il nemico sul monte, la mia mia spada brillava e non tornai. E ora c'è un fiore sul campo degli eroi, c'è una stella che brilla per noi. E ricorda che un uomo ha lasciato il suo destino in un campo baciato dal mattino. Ehi, 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 sono terra, acqua e fuoco. Ehi, 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 sono aria, neve e vento.
Quindi quello che succede a chi comincia come me, e come io ho cominciato grazie a te, ad avvicinarsi, a riscoprire, e dico a riscoprire non a caso perché il riscoprire significa una dimenticanza, qualcosa che c'è e comunque abbiamo dentro, no? Non qualcosa di non più esistente. Quindi il mito è un riscoprire, che è parte integrale della nostra esistenza, no? Senza quello niente ci sarebbe, perché sono le basi solide, un po' quello che è l'Yggdrasil, che poi un giorno spiegheremo nelle prossime puntate.
Sì, è l'albero cosmico, l'asse del cosmo, della mitologia.
Quindi tutto questo mi fa pensare al tempo, in particolare alla visione moderna che abbiamo del tempo. Quindi non è che andando avanti nel tempo, come se fosse una linea retta, quello che abbiamo lasciato alle spalle finisce, no. Questo è un mito al ritorno, non finisce, quindi è una visione diversa di queste cose. Se ricordi, in passato già parlavamo di questa parola alquanto complicata, ma importante per capire meglio, correggimi se sbaglio, bisogna avere una concezione del tempo diversa, appunto, come ti dicevo, da quella distorta che abbiamo oggi, non lineare, ma ciclica. Ci dai un piccolo assaggio, poi magari ne parleremo approfonditamente nelle prossime trasmissioni. Facessi un bel esempio della rivoluzione industriale.
Sì, che... sì, adesso cerchiamo di raccapezzarci. Non è un argomento semplice da analizzare, da sviluppare, però ci proviamo. Anche perché in realtà tutto il discorso che stiamo facendo oggi è introduttivo. Un ciclo di 5 puntate sulla mitologia nordica, ma oggi di mitologia nordica ne abbiamo parlato, ma in una forma un po' particolare, insomma. Certo. Avremo modo poi nelle prossime puntate di approfondire, ma era importante fare questa introduzione. Certo. E in questa introduzione rientra anche questa concezione del tempo. Il nano dice: tutto ciò che è dritto mente.
Non è Berlusconi.
No, il nano della mitologia.
Sì, sì, sì.
Tutto ciò che è dritto mente, okay. Tutto ciò che è verità è curvo, okay. Anche lo stesso tempo è un circolo.
Certo.
Perché quello che abbiamo noi come percezione del tempo è un figlio diretto della rivoluzione industriale. Perché fino a quel momento lì l'umanità aveva condotto la sua quotidianità più o meno uguale da millenni, rispettando i cicli stagionali, essendo inseriti, festeggiando determinate date che ancora oggi portiamo avanti. Tant'è vero che sono state anche... inserita all'interno del calendario cristiano, tanto per dirne uno, al solstizio d'inverno, sì. È diventato il Natale, no?
Certo.
Ed è festeggiato in tutto il pianeta, ma non ha a che fare con la figura storica o leggendaria che si voglia di Gesù, ma ha a che fare col sole. Con i cicli cosmici, esattamente. Però ecco, la rivoluzione industriale ha comportato la necessità di piegare le menti delle masse e assoggettarle ad una percezione del tempo segmentato e frammentato e soprattutto dritto in linee spezzate di turni di 8, 10, 12 ore.
Sì.
Questo qui oggi noi ne subiamo ancora le conseguenze in un certo senso perché siamo convinti che il passato sta dietro, non è più recuperabile, noi siamo nel presente, ci proiettiamo verso un futuro che non si sa dove andrà esattamente ed è una linea dritta che non si sa da dove viene, non si sa dove va. In realtà è una percezione profondamente errata perché il tempo si svolge in maniera circolare. Tutto ciò che ha a che fare col computo del tempo è di natura circolare, perché lo stesso orologio è circolare, ma prima ancora che noi avessimo l'orologio al polso, tutto ciò che si utilizzava per il computo del tempo era di natura circolare, quindi il movimento delle costellazioni, le fioriture, le migrazioni, le lunazioni, le maree, addirittura anche i cicli della donna che sono strettamente collegati a quelli lunari. Questo discorso qui, da tutte le tradizioni, addirittura anche le ritroviamo in Sud America, è stato sviluppato in quella che possiamo definire come dottrina dei cicli cosmici, di cui abbiamo degli esempi lampanti, soprattutto nel mondo induista, dove i bramani estrapolano la loro conoscenza dei cicli cosmici dai Veda. Li ritroviamo per esempio nei racconti di Esiodo quando parla dell'età dell'oro, l'età dell'argento e via dicendo. Ma li ritroviamo anche all'interno della tradizione nordica. Tant'è vero che la tradizione nordica parla di questo fantomatico Ragnarok che viene tradotto come il crepuscolo degli dei, ma è una traduzione profondamente errata, è figlia di un romanticismo inteso come romanticismo del 1800.
Sì, anche perché il tramonto lascia pensare che è finita lì.
Esatto, invece la traduzione più corretta sarebbe consunzione del destino delle potenze, ossia è giunto il termine previsto, prefissato per lo sviluppo fino alla consunzione, all'esaurimento delle energie previste per questo ciclo. Tant'è vero che nella tradizione nordica si parla di Ragnarok al plurale. Che è esattamente, che è questa battaglia epocale tra le forze dell'ordine e le forze del caos, dove ognuno si annienterà con la propria nemesi, ma anche lì, nell'Edda, nel primo canto dell'Edda, che è il testo di riferimento, la fonte principale della tradizione nordica, il primo canto è quello della Voluspa. Nella conclusione della Voluspa si parla del fatto che dopo che il mondo alla fine di questa guerra epocale sarà incendiato, la terra risorgerà verde e bella, si saranno messi al sicuro un uomo e una donna, i figli di Thor ritroveranno le rune e via dicendo, quindi avranno a disposizione tutto ciò che servirà per far ripartire la prossima età dell'oro.
Una domanda la voglio fare io personalmente. Grazie agli studi che mi hai fatto fare, Baldr ritorna in vita. Però Odino, quando muore, gli sussurra nell'orecchio i segreti delle rune.
Sì,
Quindi Odino sapeva già.
Odino sa tutto, sa.
Ma, ok, siamo d'accordo, ma sapeva già cosa sarebbe successo dopo Ragnarok.
Sì, diciamo che stai anticipando quella che poi
No,
sarà la
infatti
terza
non voglio
puntata.
rovinare
Ci
niente.
teniamo le cartucce nel
Però no, a me mi incuriosisce non il
caricatore.
fatto di Baldr che rinasce, il fatto che Odino sapeva.
Odino sa perché in realtà, appunto, nel primo carme dell'Edda, nella Voluspa, che tradotto in italiano suona più o meno come la profezia della veggente, lui scende nel mondo dell'Ele, un po' come se fosse l'Ade del mondo greco, e risveglia questa volva, questa veggente, la interroga sul destino dell'umanità e lei parte. Fare il suo racconto dall'inizio, quindi fa tutto un racconto della cosmogonia, da come nasce il cosmo, dall'abisso primordiale, via dicendo, finché arriva poi a descrivere appunto il Ragnarok. E lì subentra in Odino quella che è la necessità di mettersi in vantaggio sugli eventi. Quindi poi tutto quello che lui farà sarà in quella direzione.
Mettiamo un po' di musica, ci abbracciamo
Vai,
questa
vai, vai!
volta.
Il sole sorgerà,
eccoci tornati, siamo in chiusura, siamo anche dei casinisti, abbiamo fatto un po' di casino, infatti non siamo riusciti a toccare tutti gli argomenti che volevamo discutere oggi, però questa introduzione era doverosa per dare delle coordinate per far capire bene la zona all'interno della quale ci stiamo muovendo.
Esatto.
Quindi niente, l'invito è a continuare a seguirci nelle prossime puntate, e per il momento ne abbiamo previste altre 4, poi vediamo come si sviluppa il progetto, non è escluso che potremmo continuare a parlare di miti nordici anche nell'anno prossimo. Noi vi salutiamo, l'invito è appunto di tornare ad ascoltarci domenica prossima, sempre dalle 11 a mezzogiorno. Buona domenica a tutti, un saluto da Valerio e da Max. Ciao.
Saluto a tutti, ciao.